Il Sacher Podcast è registrato a Casoria.
Benvenuti, bentornati al Sacher Podcast che prende nome da una torta. Questo è l'episodio 75, il che rompe un po' l'autismo dei due conduttori, perché questo film di cui si parla oggi è uscito il 74, la puntata però è 75, quindi esatto. Madonna, che cosa frustrante.
Accidenti, accidentaccio.
L'abbiamo fatta grossa, come direbbe qualcuno.
Bentornati. Che se non mi sbaglio ha diretto Carlo Verdone, se non mi sbaglio.
Ecco qua, avevo l'impressione di aver sbagliato qualcosa, ecco la mia conferma. Quello che avete appena sentito autistare o autisticare è Francesco Effuso.
Salve, che poi in realtà stavo notando che pure la puntata precedente su The French Connection è 74, ma il film è del 71. Niente, abbiamo sbagliato veramente tutto. Ci dovremo rifare con magari una edizione, cioè con un'analisi di Profondo Rosso, anche se l'abbiamo già fatta forse. Però in realtà noi dobbiamo recuperare in parte, cioè andiamo a completare una cosa, un discorso che avevamo già iniziato quasi un anno fa, quando siamo andati al Festival del Cinema Ritrovato di Bologna, dove hanno presentato il restauro di questo grande capolavoro di Francis Ford Coppola, irrinunciabile capolavoro, come direbbe Fantozzi, che è La Conversazione, forse il vero capolavoro dei due film che ha fatto Francis Ford Coppola nel 1974, il che è tutto dire considerando che l'altro risponde al nome di Il Padrino parte seconda, e l'ho finito un attimo di guardare prima su Sky, che lo stavano facendo a ora di pranzo, così fra una polpetta e l'altra ti vedevi anche la pistola in bocca a Gastone Moschin nei panni di Don Fanucci. Solo che nella conversazione non ci sono pistole in bocca, non ci sono effetti spettacolari che alimentavano l'immaginario di un film come Il Padrino, di questo altro suo corrispettivo, ma cioè, invece che essere un film corporeo è un film, diciamo, molto più subdolo da questo punto di vista, cioè su come, cioè se il potere nel Padrino viene esercitato sempre tramite il controllo sul corpo, sto parafrasando Michel Foucault, in questo caso nella conversazione il controllo viene effettuato mediante lo spionaggio, solo che siamo nel 1974, lo scandalo Watergate non è ancora scoppiato, nel senso è uscito qualche mese prima, e Francis Ford Coppola aveva 35 anni, porco cazzo, 35 anni, e dimostrava di essere un grande artista, soprattutto perché era in grado di stare un passo avanti ai suoi tempi, cosa che non so quanto sia capace di fare oggi con tutti i soldi che ha e tutti i bei alberghi che ha, perché su questo non c'è niente da dire, sono veramente belli.
Vorrei iniziare la puntata dicendo una cosa molto stupida, che a furia di riguardare la conversazione ultimamente ho comprato un vino di Coppola su Amazon, così, informazione
bene.
Inutile per il meme, me la tengo nel mobile e la bevo per il meme quando sarà, non so.
Dentro, poi voglio venire anch'io dentro la...
Però sai, sarebbe mia intenzione spiare tutti quelli che ascoltano il podcast e si dimenticano di fare una cosa fondamentale. Ovvero, non siamo noi gli unici a doverci occupare di recensioni, ma anche voi, perché se siamo, questo è il momento Ciccio Gamer, perdonatemi, però è fondamentale, perché se noi siamo qui a totalizzare dei numeri molto importanti ogni settimana, è soprattutto grazie a voi, ma soprattutto grazie a un gesto in particolare, che è quello della recensione. Su Spotify potete lasciare una valutazione da 1 a 5 stelle, che può aiutarci molto, siccome siamo indipendenti, non dipendiamo da network o editori, a differenza di altri, arte settima, e per continuare a essere indipendenti e liberi abbiamo bisogno di corteggiare il feed di Spotify, Apple Music e quant'altro. Per farlo c'è bisogno di recensioni, condivisioni, soprattutto tante condivisioni, condivideteci con chiunque, anche sulle storie, perché Instagram è un'altra realtà importante per i giovani network, e quindi vi invitiamo anche a seguirci @SacherPodcast, tutto piccolo, tutto attaccato, dove troverete anche i tag dei vari ospiti e conduttori. Vi ricordo anche che adesso c'è anche l'esclusiva video su YouTube, quindi potete anche vedere delle facce di cazzo mentre ascoltate quattro chiacchiere sul film di turno. Per chi ci vede su YouTube può sbloccare un easter egg solo per chi ha il video, potrete scoprire che pigiama ha Francesco Effuso oggi. Va bene, quindi ci sarà un quiz sulle magliette e i pigiami ogni puntata a questo punto.
È molto facile perché ne ho tipo due di pigiami, ma comunque andiamo avanti.
Vabbè, dai, sì, gli uomini non hanno veri pigiami, ma questa poi è un'altra storia. A proposito di uomini, è un uomo sui generis il protagonista della conversazione, perché qui siamo ancora nell'ambito della Settimana Santa, purtroppo, dedicata a Gene Hackman, perché oggi parliamo della conversazione che vede come protagonista Harry Cole, che è il vero personaggio di Gene Hackman. Gene Hackman per gran parte della sua carriera ha interpretato l'uomo medio, l'uomo comune. La frase di settimana scorsa, no, sul fatto che il volto di Gene Hackman è un libro di storia americana, si rifà anche esattamente a questo connotato. Quindi ci riagganciamo al discorso di settimana scorsa. Cosa c'è da dire sulla conversazione? Un paio di note fondamentali, l'hai detto tu, esce nel 74, un anno in cui Coppola ha due film candidati agli Oscar, che sono Il Padrino 2 e La Conversazione, e Il Padrino non è manco il più bello dei due, che è un po' particolare come cosa. Questo è in termini oggettivi il miglior film di Francis Ford Coppola, poi non è il mio preferito, non penso neanche il tuo, credo.
Cioè, più che altro è che uno non si sa mai decidere nel decennio 72-82 su quale sia il migliore tra i film di Coppola.
Eh no, è molto
Infatti,
complicato, sì.
che uno appresso all'altro, perché ricordiamoli, Il Padrino, La Conversazione, Il Padrino parte seconda, Apocalypse Now e Un sogno lungo un giorno, One from the Heart, che al netto del suo mezzo milione di incasso segue la scia della massima ispirazione creativa del suo autore che probabilmente non poteva fare altro che fallire dopo aver fatto un film totale come Apocalypse Now, però.
Quello è il mio Coppola preferito, quindi figurati.
Anche il
Vabbè,
mio.
però non è questo il discorso, perché oggi parliamo della conversazione. L'hai detto te, siamo negli anni del Watergate. Questo è, come tanti film della New Hollywood, della prima ondata della New Hollywood, è un film profetico da tantissimi punti di vista. È un film col quale Coppola racconta per la prima volta qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che abbiamo sempre visto. Nel senso che, ne parlavamo a proposito di Megalopolis, il cinema di Coppola è un cinema che, soprattutto nelle battute iniziali, tende a non somigliare mai a se stesso di film in film. Non so, The Rain People non c'entra nulla da molti punti di vista con Il Padrino, come Il Padrino c'entra davvero poco con Apocalypse Now, piuttosto che con La Conversazione. Però il fil rouge che torna un po' in tutti i suoi racconti, veramente da Cotton Club a Peggy Sue, passando per Il Padrino 3, è sempre un discorso legato al concetto di familiarità, che in quanto uomo di origini meridionali italiane, Coppola è legatissimo a questo discorso qui. E La Conversazione, tra i
Oltre che
tanti,
Robert Duvall,
forse oltre che Robert Duvall, è vero, però
che è
l'unico.
ovunque,
Sì, in tutti
anche in The
quanti,
Rain People, che è un bel film,
sì.
tra l'altro.
Qui c'è lo scherzo, sì, è bellissimo. Qui c'è lo scherzo epico di Robert Duvall che compare anche se non è accreditato nella conversazione, però non è questo il punto. Il punto è che l'unico gancetto che si potrebbe trovare in La Conversazione da poter agganciare forse al resto della carriera di Coppola, evitando ovviamente i discorsi di natura estetica e di messa in scena, che sono quelli più semplici a cui appoggiarsi, è che questo, se vogliamo, vuole essere un annullamento della regola magica della poetica di Coppola. Cioè, questo è un film in cui la famiglia non la si può intendere né come un nucleo, appunto intimo, come appunto nei film sopracitati, nella si può intendere come una famiglia estesa agli Stati Uniti, Apocalypse Now, o la grande famiglia dell'umanità, Megalopolis, per andare molto in avanti con gli anni. La famiglia non c'entra assolutamente nulla in questo film qui. Se vogliamo è un annullamento, perché il personaggio che Coppola segue per 110, 120, 120 minuti di film è un uomo solo, Henry Cole, che è un uomo eccezionale nel proprio lavoro, che però decide di non assumersi delle responsabilità dirette sulle azioni appunto che gli vengono commissionate. Perché cosa fa Henry Cole? Henry Cole lavora nella surveillance, viene detto in lingua originale, che potremmo adattare come sicurezza, ma non è esattamente quello il termine adatto. È un esperto di impianti audio, è anche una sorta di ingegnere perché costruisce appunto dei device, dei dispositivi per il suo lavoro, che ha lavorato per un periodo anche col gabinetto degli Stati Uniti, ci viene rivelato, con il Ministero della Sicurezza, e che però al momento dell'azione del film lavora per dei privati. E il film inizia, beh, al di là del piano sequenza d'apertura con lo zoom in splendido, che cita Blowout, ma Blow Up, ma quello ci arriviamo
L'unica
tra
cosa
poco.
invecchiata male del film, diciamo, ma non dal punto di vista comunicativo, ma dal punto di vista di
Del
supporto, nel
restauro,
senso che
eh sì.
proprio probabilmente la pellicola in quel caso era, cioè, non si poteva fare altrimenti, ma anche
Sì, purtroppo
quello.
quella è l'unica cosa che si è un pochettino, l'unica inquadratura che si è persa nel restauro, ma era impossibile. Vedete un attimo quant'è l'apertura di quello zoom dalla partenza alla chiusura del movimento, una roba assurda, parte da un totale di una piazza e chiude sul
Tutto
minimo e
muto,
sui due
fra l'altro.
ragazzi, sì, chiude su un totale praticamente, una roba, un totale di una figura intera, una roba
Con
veramente folle.
l'audio, sì, con l'audio disturbato. Diciamo che Francis Ford Coppola sin da subito in realtà dimostra di saper utilizzare al meglio un linguaggio che tutto sommato è semplice, cioè il fatto perché alla fine si tratta di due righe probabilmente in sceneggiatura, cioè zoom in su un piazza San Francisco, non mi ricordo come si chiama, su
Union
Union
Square,
Square.
sì.
Quindi zoom in dall'alto su Union Square, sentiamo audio disturbato, fine.
Sì,
Poi
però
arriva già come
la
uccide
roba
tutti.
assurda è che, e poi arriva già come uccide tutti, però la roba incredibile di quella prima inquadratura è che in realtà, come, questa è una cosa che c'è in tutti i film di Coppola, perché il modo in cui Coppola Coppola concepisce la MDP, la macchina da presa, si è perso nei decenni. In tutti i film di Coppola ci sono puntualmente un paio di momenti che, attraverso spesso movimenti di camera o effetti ottici, Coppola racconta la filosofia visiva del film attraverso una singola immagine. Cioè, lo zoom in non è uno zoom in e basta, non rappresenta semplicemente, se vuoi, un occhio di Dio che entra all'interno dell'intimità, delle vite di questi uomini. Si può fare un discorso di quel tipo, ma non è quello il punto. Cioè, il movimento come finisce? Che più lo zoom si stringe, più ti avvicini a un mimo, che ovviamente è una citazione ad Antonioni, ai mimi di Blow Up, ovviamente. E quindi tu credi che il soggetto protagonista dell'azione sia il mimo, quando in realtà i protagonisti dell'azione sono in primis Gene Hackman, che vedi nella stessa inquadratura, che cammina, però non potresti mai pensare, a meno che non hai già visto il film, ovviamente, non potresti mai pensare che quell'uomo così ordinario, con quei baffoni, con quell'impermeabile, no, possa essere il protagonista dell'azione. Pensi che, ovviamente, sia l'elemento più peculiare nel quadro essere il protagonista, cioè il mimo. E dopo qualche altro secondo, con lo zoom che arriva a fine corsa, usiamo un termine tecnico, capisci in realtà che i protagonisti dell'azione sono due ragazzi che stanno dialogando, è lì che l'audio inizia anche ad essere più nitido, iniziamo a sentire cosa sta succedendo, perché poi la soggettiva della prima inquadratura sarebbe quella del cecchino, in realtà, se vogliamo poi dargli una soluzione. Però quell'inquadratura, come ripeto, capita sempre nei film di Coppola, in quell'inquadratura c'è il senso del film, cioè tu credi di star guardando la cosa giusta, l'elemento di interesse, ma in realtà la tua attenzione dovrebbe soffermarsi su qualcos'altro che è più nascosto, che è un po' il principio di The Prestige di Nolan, che è un film per me molto problematico, però è la stessa filosofia, cioè non è che tu non sei in grado di guardare la soluzione all'interno di un contesto artistico di un film, lì si parla di magia, e semplicemente non vuoi vedere in quanto spettatore quella che è la soluzione perché preferisci essere sconvolto, no, dalla rivelazione. Però quello è un movimento che, se ci fai caso, torna spesso nel film. Anche all'inizio, Henry Cole entra in casa, trova la bottiglia lì che gli viene lasciata dalla proprietaria di casa all'ingresso, e si toglie il giaccone, lo appende a un appendiabiti, o in realtà un gancio appeso al muro, esce dall'inquadratura e Coppola sta fermo su una parete priva di soggetti per 40
Sulla
secondi
sedia.
su una sedia, e poi dopo 40 secondi fa una panoramica laterale e torna su Cole. Cioè, come a dirti, tu stai guardando quella roba lì, ma il punto dell'azione è un altro. Cioè, stai sbagliando a guardare, è quello che ti dice in continuazione, anche sul finale. Sta sul telefono, poi sta su Cole che suona il sassofono, e però tu continui a sentire il telefono. E però lui resta fisso su Cole. Cioè, indugia moltissimo prima di compiere un movimento di camera, lo fa in maniera macchinosa, lo fa in maniera fittizia, sempre a cercare di ricordarti che stai sbagliando il punto di vista da adottare sul racconto. E di fatto, adesso ci addentriamo anche nel thriller incredibile che è la conversazione, il punto del film è esattamente quello, cioè la conversazione cos'è se non un film su un uomo paranoico, terrorizzato dalle conseguenze delle proprie prese di coscienza, no? A tutti gli effetti. E però tutto il thriller si innesca su un elemento che è ridicolo poi col senno di poi una volta che arriva la fine del film. Cioè tutto questo intrigo parte da un fatto, cioè che Cole ha sbagliato a interpretare una frase, cioè quella frase che lui associava al possibile omicidio di un marito geloso nei confronti di due amanti, in realtà quella frase ce l'aveva qualcos'altro, cioè il tentativo di omicidio dell'imprenditore che è vittima e non carnefice, cioè si regge tutto su una frase mal interpretata. He'd kill us if he had the chance.
Kill us if he got the chance.
Tra l'altro, poi una frase che costituisce in realtà l'oggetto di indagine di tutta la storia, perché è una frase che viene ricostruita man mano e che viene decrittata sempre di più, esattamente come la ricostruzione dell'immagine che avveniva sempre in Blow Up. Blow Up, sì, perché mi confondevo con Blow Out, altro grande film tra l'altro che vi
Blow Out
consiglio.
si ispira a questo, tra l'altro,
Di
quindi
De Palma, sì, praticamente Blowout è un mix fra Antonioni, cioè fra Blow Up, la conversazione, e con però un gancio maggiore per il pubblico, nel senso che insiste di più sul lato thriller, cioè diventa proprio Hitchcock, nel senso prende Antonioni e Coppola e li fa diventare proprio Hitchcock, perché forse De Palma è l'unico vero erede del cinema di Hitchcock per quanto riguarda proprio il montaggio, il rallenti e tutta la costruzione della tensione. Tornando invece alla conversazione, è un furto da blow up, solo che invece di essere visivo è sonoro. È uditivo, a parte il fatto che all'inizio ritorna un altro elemento costante di Coppola che è Frederick Forrest, grande attore scomparso di recente, mi sembra forse nei Padrini, aveva forse un, non mi ricordo se
No,
c'era,
Frederick Forrest era, beh, One from the Heart, e poi c'era
c'era
in
un
Rain People, forse.
protagonista di One from the Heart, seconda ruolo seconda, era uno dei soldati di Apocalypse Now, l'amante della conversazione, ma a parte questo
Tucker.
Tucker, grande film Tucker, tra l'altro, uno dei migliori film di Francis Ford Coppola post questi qui, talmente bello che non è uscito neanche in DVD da noi, quindi ve lo dovete trovare in un modo un po' easter egg per chi sta guardando. Quindi alla fine, come dicevi tu, l'errore di interpretazione, il grande colpo di scena, altro non è che la summa di quello che è un grande maestro della sceneggiatura, prima ancora che del cinema, perché Francis Ford Coppola, ricordiamolo, nasce come sceneggiatore, ha cosceneggiato il film Parigi brucia di René Clément, magari il sottotitolo italiano poteva essere, no scherzo, questa ed era anche cosceneggiatore di Patton generale d'acciaio,
Yes.
prima diciamo fra un film e
Il
l'altro,
suo primo
però
Oscar.
oltre ad essere ad unire questa, diciamo, questa passione per questo cinema così patriottico, così americano fino al midollo, che fonde però una passione per il cinema italiano ed europeo. Non è un caso che, come dicevo anche nella puntata scorsa, il suo primo film vero e proprio, che è, anzi, il suo secondo film, che il primo film era Terrore alla tredicesima ora, una produzione di Roger Corman, tra l'altro con un bianco e nero molto interessante, però il suo primo film personale, Buttati Bernardo, You Are a Big Boy Now, usava un linguaggio molto godardiano, così come Drain People era un film molto ispirato ad Antonioni, fatto di silenzi, di viaggi, cioè, è un film però fuso ovviamente all'estetica on the road degli americani, solo che era un film che viveva di silenzi, di personaggi non tutto di un pezzo. Comunque c'era Robert Duvall, che era tutto sommato un uomo americano, tra virgolette, però si manifestava in tutta la sua inadeguatezza da un certo punto di vista, in tutta la miseria di personaggio, perché comunque è un uomo violento, un uomo proprio, diremmo oggi, tossico. E dall'altro lato c'era James Caan, che invece è un personaggio affetto da ritardo mentale, che è impossibile più che altro da detestare per il semplice fatto che appunto è come se fosse un bambino nel corpo di un uomo, o un cane, come preferisci.
Eh beh, lì però il punto fondamentale che rende Drain People uno dei film chiave del pre-New Hollywood è il personaggio di Shirley Knight.
Eh sì, soprattutto.
Al di là dei silenzi, il film si basa molto su volti che mancano. Cioè, alla fine lei è una donna incinta che scappa dal compagno, che scappa dalla famiglia, ma il volto del compagno non lo vedi mai. Lo vedi sempre a figura intera, però senza mai tagliando sempre il collo, quando lo vedi all'inizio del film, soprattutto. Film tremendamente di rottura, perché è un road movie al femminile, non al maschile, ben prima di Thelma & Louise, ben prima di Thelma & Louise. Un road movie al
No,
femminile su una
contemporaneo
donna.
di Sì, contemporaneo di Easy Rider, tra l'altro,
Sì, stesso
69.
anno, esattamente. Però il punto è legato tanto al fatto che per una volta il road movie non è maschile ma è femminile. La donna ha la possibilità di rifiutare la maternità, ha la possibilità di rifiutare soprattutto legami con una famiglia che percepisce possa essere frustrante, opprimente da un punto di vista della propria libertà in assoluto.
Qui invece siamo in realtà in una storia pienamente maschile, nel senso che stiamo parlando di un personaggio che svolge una professione che è sedentaria, ma comunque è fatta di spostamenti, e comunque non è un impiego, cioè, diciamo, non è un impiego fisso, perché non è un impiego d'ufficio, banalmente, ed è anche appunto un ex politico che ha lavorato, diciamo, per il ministero, quindi diciamo, un ambiente prettamente maschile, ecco, se la vogliamo intendere così, da questo punto di vista, e che, come dicevamo, malinterpreta, ma sostanzialmente è, diciamo, uno spione che ha la paranoia di essere spiato. E infatti quello che dicevi tu, l'estetica del film, in realtà di tutto il linguaggio, dei movimenti, cioè, i movimenti di macchina che indugiano su scene vuote, su dettagli, e che si muovono in maniera molto meccanica, altro non è che il punto di vista come dire, di un impianto di surveillance. Proprio per ritornare ad usare questo termine, che appunto è molto che viene usato anche nel film, non mi sembra, cioè, non mi sembra azzardato, soprattutto nel finale, con quel movimento meccanico sempre fisso tra telefono e lui che suona il sassofono. E come hai detto tu, diciamo che la filosofia di questo film sta proprio nel fatto che la macchina da presa si muova come una videocamera di sorveglianza, in un periodo in cui in realtà neanche erano così entrate a pieno regime nei sistemi di sorveglianza degli edifici, perché il nastro magnetico non c'era ancora, non era, cioè si basava sempre tutto sulla pellicola, e la pellicola costava tanto prima, così come costa tanto adesso, mentre il nastro magnetico, che era appunto che è un supporto molto più economico, è entrato in vigore, diciamo, soltanto dagli anni 80 in poi, diciamo, a pieno regime. Questo ancora una volta per tornare alla lungimiranza di Coppola. Sia David Hemmings di Blow Up, sia Gene Hackman della conversazione, sono persone che sono incaricate di ricreare la verità, come hai detto tu, ovviamente, e sia Blow Up sia la conversazione si reggono sul fatto che, diciamo, sul fallimento di questa operazione, cioè sul fatto che David Hemmings si è lasciato suggestionare da elementi non chiari visivi, mentre in questo caso è una mala interpretazione di una. Come dire, di una frase che viene poi faticosamente ricostruita da una persona che in realtà è morbosamente attaccata al proprio lavoro, non ci dimentichiamo questo, ma che ha anche subito le conseguenze di questo eccessivo attaccamento al lavoro, perché la sua backstory, diciamo, quello che ci viene riferito riguardo al passato di Harry Cole, è il fatto che una persona è morta per colpa sua ed è una presenza costante, soprattutto nel terzo atto del film, durante il momento in cui lui entra nel bagno e si mette a spiare nella stanza accanto dove si sta consumando poi quello che si scoprirà essere il colpo di scena della verità, che poi appunto rimane sempre molto sfuggente, e in questo caso, così come nel caso di Antonioni, sfugge letteralmente, perché appunto si scopre che poi la verità è un'altra, con tutto quello che ne deriva, diciamo. È diverso da come ce la si immaginava, ma non per questo meno terribile, nel senso che comunque stiamo parlando di intrighi e come dire, di colpi di scena che ovviamente in Antonioni era molto più mistificato. In America, invece, nell'America di Francis Ford Coppola e poi di Brian De Palma, si rimane molto più attaccati ad una storia. Come dire, non dimentica la sua matrice autoriale, ma allo stesso tempo diventa più un prodotto confezionato per il pubblico, solo che in questo caso è un film che riesce a mettere d'accordo, se non altro, la critica e sempre il pubblico, anche se non credo che abbia fatto troppi incassi la
Per
conversazione, per
nulla.
l'appunto, nonostante la Palma d'Oro e le nomination agli Oscar, perché comunque agli Oscar del 1975 Francis Ford Coppola era nominato, cioè era con due film in gara, e soprattutto fresco vincitore comunque di un premio che vincerà quasi due volte di fila, perché anche
Sì.
Apocalypse Now vince la Palma d'Oro
Beh,
in.
sono due di fila a tutti gli effetti.
Perché il film è un capolavoro? Perché rivisto a 50 anni di distanza ci permette di ricostruire, almeno tramite l'arte, tramite la rappresentazione, quello che poteva essere un sentire comune di quell'epoca. Un personaggio che oggi sarebbe probabilmente un complottista, una persona convinta, cioè diciamo, inquadra forse in questo film la nascita di quello che è un dubbio morboso, quasi patologico nei confronti di quella che è la verità ufficiale, di quelle che sono le versioni ufficiali di questioni controverse. Quindi la conversazione potrebbe essere visto anche in quest'ottica, come purtroppo il film che ha fatto nascere i complottari. Stiamo ricordando Gene Hackman, ma ricordiamoci anche di John Cazale, che interpreta il collega, diciamo il compare di Gene Hackman,
Stanley.
anche lui il tecnico, esattamente, che vabbè, scoperto da Francis Ford Coppola perché interpretava Fredo Corleone, uno dei cinque film che ha fatto prima di morire purtroppo per tumore alle ossa, uno dei cinque film che ha fatto tutti i candidati all'Oscar al miglior film e tutte queste belle cose qua che potete scoprire guardando il documentario I Knew It Was You, un documentario di una quarantina di minuti dove tra l'altro c'è anche Gene Hackman che viene intervistato. Anche lì sono dei persone, sono anche lui, lui è più un tecnico. Mentre la mente, diciamo, che si avvia verso la malattia è quella di Harry Cole, quale noi abbiamo un punto di vista non privilegiato di più, semplicemente perché noi vediamo tutta la sua chiusura, il fatto che praticamente lui non riesca, lui abbia una fidanzata, ma che sia soltanto una compagnella di una compagna di letto, cioè con tutto quello che si può fare a letto. Però in realtà lui non si, è una persona che non si apre con nessuno, neanche con la macchina da presa, solo che in questo, dov'è l'autore? In questo caso, Francis Ford Coppola qui ci fa entrare in una maniera che, meno male che Ricoll è un personaggio, perché se lo sapesse praticamente è come se spegnerebbe anche le luci in casa, così come scassa tutto, così come alla fine scassa tutta casa sua perché è convinto di essere...
Non è un film, una conversazione che legittima il pensiero complottista, piuttosto, e qui c'è la democrazia cristiana insita in Coppola in questo caso, è più un film che cerca di portare lo sguardo del pubblico americano, anche se, ripetiamo, il film non ha incassato un cazzo all'epoca, fu solo un grandissimo successo di critica, cerca di spostare lo sguardo del pubblico americano su un problema che sta iniziando a essere sempre più urgente. Coppola il film lo scrive, cioè il soggetto lo scrive nel 66, tanti anni prima. Ben prima di Watergate, ben prima delle intercettazioni, lo scrive in un momento in cui la surveillance, la famosa surveillance e le tecnologie legate allo spionaggio audio stavano iniziando ad avere il loro boom, la loro esplosione da un punto di vista della crescita tecnologica e della crescita esponenziale della produzione in serie. Un concetto che stava iniziando a invadere in tutti i sensi le vite degli americani. Coppola cerca semplicemente di portare l'attenzione su quello che sarà un tema degli anni a venire, cioè nel post-Watergate inevitabilmente l'americano sarà spinto sempre di più al complotto da un certo punto di vista, ma in assoluto sarà sempre di più condotto verso una condotta morale che vive sempre nell'ansia di poter essere scoperti. Non si sa bene per cosa, ma l'americano inizierà sempre a vivere nell'ansia di poter essere scoperto, di poter essere osservato, di poter essere ascoltato. Però Coppola fa una scelta precisa, perché se Blowout e Blow Up, quindi la fotografia e il cinema, parlano appunto di arti visive, perché il protagonista di Blow Up è un fotografo artista, artistoide più che artista, Coppola sta soltanto sul suono per un motivo ben preciso da un certo punto di vista, perché Coppola è un regista che crede nella verità, nell'onestà assoluta dell'immagine, cioè l'immagine non è mai una discriminante nella conversazione, l'immagine anzi cerca sempre di dare una chiave di lettura non solo allo spettatore extra diegeticamente, extra filmicamente in realtà, ma lo fa anche nei confronti dello stesso Cole in una scena. Anzi, visto che siamo video, magari metto anche in sovrimpressione le inquadrature a questo punto per chi guarda da YouTube. Però c'è un passaggio a un certo punto. Quando Cole è al convegno degli spioni, praticamente, questo convegno in cui vengono
Sì,
esposti dei vari
una fiera.
device, sì, la fiera dei device di spionaggio, praticamente, dalle Super 8 nascoste negli orologi, appunto alle cimici da nascondere dentro le cornette dei telefoni, insomma, e che è una cosa che mi fa molto, molto, molto inquietare oggi, nel senso che sembra l'equivalente delle fiere delle armi o delle fiere tecnologiche che si fanno ancora oggi negli Stati Uniti, che sono praticamente degli ammassi di proiettili, granate, fucili e quant'altro messe
Sempre
alla
là si
mercé.
torna.
Sì, messa alla mercé di un pubblico terrorizzato da delle minacce molto spesso invisibili. E vabbè, però, insomma, quella è una cosa che appartiene molto agli Stati Uniti, la questione della fiera dell'assurdità. Però non è questo il punto, perché c'è un passaggio in cui a un certo punto Cole, giocando con una videocamera di sorveglianza nascosta, si guarda all'interno di un monitor. Lui può controllare la direzione del treppiedi di questa camera. Prima inquadra se stesso. Cioè si rende conto che c'è una telecamera che punta verso di lui e lo sta inquadrando proprio in primissimo piano. E quindi si rende conto di essere osservato per quanto sia convinto di essere un uomo invisibile. Lui è sempre convinto di essere invisibile e impossibile da intercettare. E poi però quando cambia la posizione della cinepresa, dalla piccola camera nascosta, e zoom, si rende conto che c'è il personaggio di Harrison Ford, che è l'assistente dell'uomo che gli ha commissionato appunto l'intercettazione. E quindi Coppola, anche in scena, in quel momento lì sta cercando di spiegare allo stesso Cole che la verità sta nell'immagine e non nell'ascolto ossessivo dello stesso concetto. E qui subentra un altro grande tema, poi passerei a Harry Cole in realtà, alla sua dimensione psicologica, al rapporto con le donne. E questo non è un film femminile, ma il rapporto con la femminilità è affascinantissimo in questo film. Il concetto chiave sta da un punto di vista. Ora, è impossibile parlare di questo film senza usare in maniera anche un po' comica, se vogliamo, il termine postmoderno o postmodernismo, perché questo film ne è assolutamente portabandiera da molti punti di vista, perché da un lato è un equilibrio sottilissimo tra concetti propri della modernità anche letteraria, cioè il rapporto tra l'uomo e una società sempre più alla deriva. Questo è un film kafkiano dall'inizio alla fine. Cole è un personaggio da romanzo di Kafka dall'inizio, o da racconto di Kafka dall'inizio alla fine del racconto. Un personaggio terrorizzato dalle possibili conseguenze delle proprie azioni al punto da scegliere di non vivere. Nel momento in cui si getta in una situazione eticamente e thrilleristicamente, mi verrebbe da dire, più grossa di sé, scoppia da un certo punto di vista, quindi è sia moderno da un lato, ma è anche ovviamente postmoderno perché la conversazione, ripeto, per quanto parli solo di audio, a differenza degli altri due esempi, soprattutto rispetto a Blow Up, la conversazione parla di audio, ma lo fa senza dimenticarsi di raccontare del suo stesso regista, cioè sempre volendo leggere attraverso le figure di Coppola. Harry Cole lo vediamo attraverso due delle tre fasi di produzione di un'opera, cioè nel cinema le fasi di produzione di un audiovisivo sono tre: preproduzione, che spesso si riassume in scrittura e organizzazione, produzione, cioè le
Lavorazione.
riprese, e post-produzione, cioè l'analisi del materiale e l'assemblaggio finale. Nella conversazione vediamo fase 2 e fase 3, cioè la ripresa da un certo punto di vista, la registrazione della conversazione, del dialogo tra i due amanti. E assistiamo alla post-produzione, cioè è un ricollo che sbobina questi nastri, queste registrazioni e ripulisce l'audio. Non assistiamo alla pre-produzione, ovviamente, però a tutti gli effetti Harry Cole è un creativo, è un regista dal modo, più che un creativo, è un regista che lavora su commissione, se vogliamo metterla così. È un creativo che lavora su commissione, non assistiamo alla pre-produzione, però assistiamo al modo in cui meticolosamente riesce a portare a casa le riprese, a portare a casa il girato, il materiale. Però che succede? Quando va in sala montaggio, quando arriva a sbobbinare le registrazioni audio, a furia di ripulire, 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 scopre quella frase: "He'd kill us if he had a chance". Se potesse, ci ammazzerebbe anche lui. E lì si innesca il thriller. E cosa ci dice Coppola tra le righe? Ci dice che la natura del prodotto artistico di un regista viene fuori soltanto al montaggio. Il montaggio è il momento in cui l'orrore viene fuori dall'immagine, in questo caso dal suono, ovviamente. L'orrore viene fuori nel momento in cui l'artista ha a che fare con qualcosa sul quale non può avere un controllo totale, perché il regista ha controllo sulla scrittura, ha controllo sulla messa in scena, ha controllo sulla ripresa, sul set, ma nel momento in cui tutto è fatto. Il montaggio per un regista è il processo più frustrante. Coppola qui esaspera attraverso un espediente da cinema dell'orrore quasi, quindi attraverso l'inserimento di un possibile omicidio all'interno del nastro. Coppola suggerisce esattamente questo, che il montaggio è la parte che porta all'ammattimento il creativo nel momento in cui non può più esercitare un controllo, il creativo non può più esercitare una modifica su quello che ormai è già stato impresso, è già stato. E quindi c'è un discorso al 100% postmoderno all'interno del rapporto tra l'immagine, i suoni e la creatività, e in questo caso più la creatività, appunto, un manovale in un certo senso, va, dei poteri forti, delle companies, delle industrie, del governo, anche ci viene fatto l'esempio a un certo punto. Però è fondamentale quel passaggio lì, perché la conversazione è anche un grande discorso sul processo creativo, come anche ovviamente negli altri due esempi già citati. E poi un discorso fondamentale sta anche ovviamente nel rapporto tra Harry Cole e la verità. Il pezzo centrale del film, l'atto centrale del film, se vuoi, è quello legato non solo alla fiera, ma anche alla festicciola che viene organizzata dopo la fiera, che è una delle robe più incredibili della storia del cinema, senza esagerare, tutto quel passaggio di quella mezz'oretta lì. Soprattutto nel
Dove si
passaggio in
rende
cui
conto, sì,
lo
dove c'è
spione è
lui che
stato
si rende conto
spiato.
di essere spiato per scherzo, però questo ovviamente lascia, perché Coppola è un grande sceneggiatore, lascia sempre, come dire, anticipa sempre poi quella che è il momento in cui il protagonista vede il mondo crollargli addosso, infatti si incazza come una bestia, la scena finisce male perché c'è lui che manda a fare in culo tutti, diciamo, tutti gli amici, tutti, anzi no, tutti i colleghi, perché veri amici non ne ha, finisce poi col dormire nel suo, perché poi tutta la scena si svolge nel suo
Ufficio.
antro, nel suo, diciamo, ufficio, che praticamente anche là, scenograficamente parlando, è una gabbia in un parcheggio, fondamentalmente. Comunque in uno spazio molto ampio, ma spoglio, esattamente come l'appartamento di Henry Cowell. Cioè, è molto semplice da questo punto di vista. Cioè, anche qua, anzi, torna ancora una volta il tema della semplicità, perché il linguaggio semplice per raccontare qualcosa di molto complesso, così come la scenografia che racconta molto di più di quanto la macchina da presa non inquadri. E questo sempre perché Coppola è un grande sceneggiatore, un grande realizzatore. Come dicevi tu, nel momento in cui si arriva al montaggio, è lì che c'è la rivelazione di quello che si è ripreso, perché uno cerca di ottenere un determinato risultato e solo al montaggio si rivela quello che realmente si è ripreso, cioè se c'è della verità o meno, diciamo, a quella scena lì. In realtà è sempre anche lì un'unità narrativa che si conclude, come tutte le altre, nella quale c'è tutto il film, praticamente, perché c'è lui che se, perché il tema fondamentale è la paura di essere spiati, e nel momento in cui, seppur per scherzo e seppur in maniera ammorbidita, questa paura si avvera, prende vita, ovviamente le conseguenze non possono che essere nefaste. Infatti poi vediamo quello che dopo questa scena lui si addormenta nell'ufficio, scopre che i nastri sono spariti, sospetta che sia stata l'unico elemento di novità, l'unico elemento di vita in realtà, l'unico elemento sconosciuto, l'unico elemento di novità che ha fatto entrare solo per quella sera, cioè un'amica che è andata con la quale ha passato la notte assieme, diciamo, ne paga poi le conseguenze perché è come se avesse scoperto, come se avesse mostrato il fianco. Praticamente Harry Cole è un gatto, un felino, insomma, una persona che è sempre allerta anche quando dorme. E nel momento in cui, appunto, decide di fidarsi per deformazione professionale, se lo prende a pitoffa, almeno sempre secondo il suo punto di vista, perché ricordiamo sempre che il punto di vista è quello di Harry Cole, che non è affidabile, a mio parere, perché è il punto di vista di un paranoico, fondamentalmente, quindi di una persona che è convinta che, in modo patologico, che tutto quello che succede intorno lo riguardi in qualche modo, un piccolo delirio di, non tanto di onnipotenza, ma di impotenza, forse. Però nel mentre succede un'altra cosa. Noi entriamo allo stesso tempo al massimo della profondità verso il personaggio, cioè nella mente del personaggio, perché lo vediamo sognare. Assistiamo ad una sequenza onirica. Cioè, che cosa succedeva nella scena? C'era lui che
Nella scena
guardava.
c'è lui che camminando in questo parco pieno di nebbia parla, lei non risponde mai, parla con l'amante dei due ragazzi che ha spiato e si confessa, racconta del suo rapporto con la morte, lì ci voleva arrivare. Cioè, il discorso si chiude con non ho paura della morte, ho paura dei morti, perché racconta in primis di essere quasi morto annegato nella vasca da bagno quando era bambino che aveva una gamba paralizzata, poi racconta di quando con un pugno mandò in coma e ammazzò un altro ragazzo quando era giovane, quindi si esprime rispetto a quelli che sono i grandi risolti della sua vita. E quella è una scena fondamentale, ma perché Harry Cole ha soltanto due momenti in tutto il film in cui si apre col prossimo. Il secondo, in realtà il primo in ordine di come ve lo dico, è il sogno, quindi già ce la dice lunga sul personaggio il fatto che abbia bisogno di un confronto onirico con un'altra persona che non esiste, che è frutto della sua immaginazione, per raccontare se stesso, senza il terrore di essere controllato, di essere scoperto, no, dai registratori, da occhi indiscreti e da orecchie indiscrete. E quindi già
Che
questo
sono le
aspetto ci può
nostre.
interessare. Cioè l'unico spazio pulito è quello del sogno, l'unico spazio vergine è quello del sogno, ma neanche così, perché appunto c'entra coppola nel sogno, quindi in un certo senso non c'è privacy neanche lì. Ma questo è il cinema, però. Il cinema è voyeurismo, quindi c'è anche un cortocircuito da quel punto di vista. E l'altro momento è quello, che forse è la mia scena preferita del film, è quello in cui nel parcheggio dell'ufficio, diciamo, appoggiato contro una trave, abbracciato alla ragazza, alla bionda che conosce quella sera, durante appunto questa uscita con i suoi colleghi, lei inizia a cercare di aprirsi a lui e gli chiede cosa fai, cosa non fai, voglio conoscerti meglio, desidero sapere tutto di te. E lui si blocca inizialmente. Lei, come fa anche la fidanzata di Harry all'inizio del film, gli dice: ma come mai non vuoi dirmi niente? Tu non mi vuoi bene, non mi interessi, cioè non sei interessato a me. E lui subito cerca un attimo di recuperare la situazione, le dice: non è vero, io a te sono interessato. Però nel momento in cui non solo cerca di renderla contenta, di darle il contentino, di parlare un po' di sé, ma anche nel tentativo disperato di essere se stesso, Harry Cole parla in terza persona in quel monologo. Dice: se tu conoscessi un uomo al quale vuoi molto bene, che è chiuso in casa ed è lì in casa ad aspettarti, tu lo aspetteresti. Parla sempre in terza persona, dice: non è mai in grado di essere se stesso. E quello è il momento di massima apertura per lui, al di là del modo felliniano in cui poi Coppola ammazza la scena, perché mentre Harry sta finendo la sua confessione, poi arriva John Cazallo sulla Vespa, che è una fellinata totale, che inizia a sfrecciare per il parcheggio, e la ragazza anche sale sul motorino a un certo punto, mentre Coppola indietreggia, c'è una carrellata all'indietro che dà quasi una vibe simile a quella dello zoom iniziale, quindi è come se Coppola ti facesse uscire fisicamente da lì, mentre c'è questa Vespa che sfreccia. Ed è importante perché per quanto Cole parli in terza persona e cerchi quindi di essere impersonale, subito dopo arriva al suo massimo splendore nel corso dell'uscita con gli amici, perché inizia a scherzare, inizia a fare battute, inizia a ballare col suo collega uomo, scherza con il cannocchiale che ha usato per registrare la conversazione con l'altro collega, il baffuto che cerca di compiacerlo e farlo lavorare con sé. Harry prova a essere simpatico, Harry prova a essere partecipe nel vivo dell'azione, cerca di essere un umano banalmente. E quella roba viene interrotta poi dal momento in cui c'è la rivelazione della penna, la penna registratore che gli era stata messa nel taschino della giacca. E quello è uno dei momenti più strazianti di sempre per quanto mi riguarda. Cioè, lì sei davanti a un uomo che cerca finalmente di essere essere non tanto se stesso, ma di essere finalmente quell'uomo medio di cui parliamo dall'inizio, cioè un uomo che riesca a separare la vita lavorativa da quella privata, che nel momento in cui si concede del tempo con delle persone riesca a non essere paranoico, ma riesca a essere, non dico un essere vitale, ma un essere in grado di interagire, un essere in grado di compiere dei piccoli passi. È in quel momento che si rende conto che non può fare a meno di vivere nell'ansia della presenza di un microfono perenne. E il microfono è concettuale, come vedremo poi sulla scena finale clamorosa, però quello è un momento straziante, la penna che ha registrato tutto, Harry che è costretto a riascoltarsi, cioè l'atto di violenza non sta tanto nella registrazione, quanto più nel riascoltare se stesso contro volontà. E poi la chiusura suprema rispetto, che sublima proprio tutto questo atto, sta nell'atto sessuale tra lui e la ragazza, Meredith mi pare si chiami, cioè nel momento in cui lei cerca di sedurlo e inizia a spogliarsi, lui è steso sul letto in mutande, lei si sta togliendo l'abito in controluce, con questo verde controluce smeraldo che è molto vertigo, che è molto hitchcockiano, se ci fai caso là quello è un totale della stanza, quindi loro sono anche abbastanza piccolini all'interno del fotogramma, Harry steso lei in piedi, però se ci fai caso a destra c'è una cosa. C'è il nastro che gira, mezzo nastro si vede nell'inquadratura, cioè non riesce mai a toglierla dall'inquadratura. E lì, secondo me, c'è il profetismo del film, che non sta tanto nella questione della sorveglianza, ma sta tanto nel nostro rapporto con la possibilità di replay. Oggi, nell'epoca social, questo non vuole essere un discorso boomer, ma c'è un discorso molto preciso che fa Coppola. Il protagonista di Coppola, chi e cos'è? È come Travis Bickle, per citare un altro grande film degli anni 70, Taxi Driver, è il film che parla di un uomo comune, di un... vabbè, nel caso di Travis si parla di sottoproletariato, però si parla di un uomo comune che è distrutto dal mondo moderno in cui vive, è distrutto dalla società in cui è costretto a vivere, è distrutto dal proprio lavoro. È devastato dall'insonnia nel caso di Travis, ma Henry Cole è un uomo distrutto dalle paranoie per un motivo ben preciso, perché il suo lavoro lo costringe a riascoltare e dunque riguardare, da un punto di vista mnemonico proprio, tutto quello che gli capita. E quello che suono poi nella sua testa diventa immagine, diventa un film nel film, che è esattamente il nostro rapporto con la registrazione video e audio oggi. Cioè, lo dicevamo anche a proposito di Paris, Texas, il fatto che Wenders con 40 anni d'anticipo ci mostri il nostro modo di avere a che fare con gli audio, perché Anastasia Kinski si rifiuta di guardare Harry Dean Stanton quando parlano, tiene in braccio l'altoparlante, quindi ascolta solo, come un audio su WhatsApp praticamente. Coppola fa praticamente la stessa cosa, cioè ci parla di un uomo che è costretto a riascoltare, che attraverso l'ascolto ossessivo e appunto la pulizia dell'audio, il lavoro sull'audio, crea delle immagini all'interno della sua testa, crea queste immagini per cui l'imprenditore sta per ammazzare la moglie perché ha un amante, crea un film mentale, si fa i film mentali, che è esattamente quello che facciamo noi, non solo attraverso l'immagine, non solo attraverso i video, questa ossessione per immortalare tutto, ma anche attraverso l'audio. Noi comunichiamo per lo più attraverso audio, non tanto attraverso la telefonata, ma oggi comunichiamo attraverso la registrazione audio. Cioè noi qua, amici di YouTube che avete il video, ho un telefono in mano per chi non vede. Noi qua sulla carta abbiamo dei possibili dispositivi che ci stanno sorvegliando H24, non è complottismo, ma è atto pratico proprio. Coppola ci fa quel discorso là. Noi siamo costretti a vivere di rewind, riascolto ossessivo delle nostre voci e delle voci degli altri, e costruiamo degli immaginari attraverso la registrazione audio. Qua che Coppola sta avanti di 50 anni.
Sì, cioè più che altro dici tu il discorso dei film mentali, noi lo vediamo proprio cioè il montaggio lo aiuta in questo caso, perché noi rivediamo le scene dell'inizio del film, proprio di quella conversazione che dà anche il titolo. Rivediamo appunto i due giovani amanti che sempre le stesse immagini, che però arrivano ad un livello di pulizia audio sempre maggiore finché poi appunto, cioè viene proprio ricostruito tutto quanto, sempre con un distacco e una freddezza che sta nel fatto che le immagini sono sempre le stesse, cambia è l'audio a renderle vive, cioè il suono a renderle vive, ma allo stesso tempo da un filtro si rivela poi non affidabile, quindi è un film molto pessimista anche da questo punto, cioè se la si vuole vedere così, cioè sul fatto che non siamo più in grado di dare, cioè che già 50 anni fa non si era più in grado di, cioè più che altro non si era più in grado di affidarsi a quello che vedono i nostri occhi e che sentono le nostre orecchie, tipo questa ambulanza. Più che altro il pessimismo del film sta nella mancanza di fiducia verso il nostro modo di porci nei confronti di quello che vediamo, di quello che sentiamo, e quindi di dargli anche un senso sul fatto che c'è sempre qualcosa che manca, che che rende l'informazione incompleta, che rende poi la verità sempre più nebulosa, esattamente come nebuloso è il sogno di Harry Cole, ci getta in una condizione costante di ricerca di una verità possibilmente assoluta, ma allo stesso tempo ci fa tenere conto del fatto che questa verità assoluta non solo non esiste, ma non è mai esistita. Comunque adesso è proprio impossibile da ricostruire, semplicemente perché un conto è quello che succede, un conto è come si ricostruisce quello che è successo. E appunto la discrepanza fra il film mentale di Harry e la realtà dei fatti è emblematica.
C'è il pezzo lì dell'albergo in cui il materializzarsi delle immagini legate ai due amanti iniziano a essere campate per aria, perché se tanto quanto quando lui riascolta la registrazione della conversazione, guardi dei momenti che Coppola bene o male ha ripreso, quindi che Cole ha ripreso da un certo punto di vista, quando lui è in albergo poi tutto quello che vedi, dal bagno che perde sangue, alla mano insanguinata contro il vetro che separa i due balconi delle camere, ai rumori che lui sente, lì quelle immagini che vedi, tutte dalla prima all'ultima, non sai mai fino in fondo se sono immagini, quindi tangibili, o se sono parte dell'immaginario legato al caso che Harry Cole ha costruito. E quindi poi lì c'è la grande intuizione di Coppola al montaggio, da quel punto di
L'ambiguità.
vista. Sì, assolutamente sì. E poi
Così.
già, a proposito delle confessioni di Cole, c'è anche un momento di una confessione con un prete, cioè me l'ho dimenticato, all'inizio del film lui va a confessarsi con un prete e lì c'è un silenzio di Dio proprio, cioè c'è Cole che parla, che si confessa, dice: ho ucciso in passato, ho fatto morire degli uomini in passato per via del mio lavoro, ho paura che possa succedere di nuovo. Quello è un primo piano di profilo, primissimo piano di profilo. Cambio fuoco, va sulla grata che separa il confessionale e il prete non risponde. Quindi anche lì c'è un discorso legato a delle confessioni, a delle ammissioni di colpa che non vengono mai accolte da un certo punto di vista o raccontate solo in via parziale dal protagonista. Beh, e poi vorrei andare rapidamente sul finale, perché insomma, come non citare l'immagine cult suprema del film, cioè Harry Cole che nell'ansia di essere sorvegliato riceve una telefonata dall'ottimo Harrison Ford che gli dice: la teniamo sotto controllo, e gli fa ascoltare la registrazione di quello che ha fatto 2 secondi prima, cioè suonare il sax. E quindi inizia la caccia alla cimice, inizia a distruggere il telefono, a distruggere il lampadario, a distruggere le lucette, a distruggere le sedie, i divani, fino a distruggere addirittura la Madonna, la statuetta della Madonna che tiene sul mobile. Quindi deve anche spingersi contro il proprio credo, contro il proprio attaccamento alla fede, Harry Cole, distruggendo la Madonnina per cercare questo filo, questo wire, che ovviamente non esiste, arrivando al punto di sradicare qualsiasi elemento della sua casa, dal parquet alla carta da pareti, alle pareti stesse a un certo punto, alle tavole di legno. E quindi cioè, l'ultimo movimento di camera del film è forse la rappresentazione della natura stessa del personaggio e del racconto di Coppola, cioè un uomo rimasto soltanto con se stesso, i suoi vestiti pieni di sudore e il suo sassofono, che è l'unica cosa che non distrugge, quindi che la cimice sia lì
Sì.
dentro, che possiamo saperne.
Anche l'unico elemento umano del personaggio,
Sì,
cioè il fatto
infatti.
che gli piaccia suonare il jazz.
Appunto, ultima inquadratura, appunto questo movimento di camera, questa, in realtà questa panoramica è mezzo plongée, quindi dall'alto, che ci mostra prima lo stanzone vuoto, poi arriva su Cole schiacciato contro una parete sulla sedia che suona, e poi il movimento prosegue, va avanti, va indietro, una panoramica che fa vari movimenti verso sinistra e verso destra, al punto da diventare, oso dire, quasi la soggettiva di una camera di sorveglianza,
Sì.
grandangolare dall'alto che fa quel movimento lì a oscillare. Mamma mia, cioè la solitudine di quell'uomo costretto ad avere a che fare con l'unica cosa che gli resta, che forse è l'unico elemento catartico all'interno della propria vita privata, all'interno dei propri passatempi, che racconta esattamente di quell'America lì, che racconta esattamente di quel momento della storia americana, il rapporto alla sorveglianza, il rapporto al voyeurismo, il rapporto alla solitudine. Il famoso libro di storia americana attraverso Ginacco, ma per me è quell'immagine anche sola a sé stante.
Sulla quale poi compaiono i titoli di coda.
E
Ah,
no,
però.
vorrei citare in realtà una persona che non abbiamo citato, fondamentale, che non è Rosario Gallone per una volta, ma che è Walter March, perché questo è il suo capolavoro. Questo è un film che
Futuro
non
premio Oscar.
monta, questo film che non monta, ha supervisionato la post-produzione, ma questo è il suo capolavoro da un punto di vista della sua vera specialità, cioè la post-produzione audio, il montaggio sonoro, il sound design in realtà. Questo è proprio il suo capolavoro. Se l'avete visto in sala in questi giorni, purtroppo Lucky Red, Occhi Pinti, spiegaci perché, ti prego, l'hanno distribuito solo col DCP doppiato, non esiste la lingua originale su questo restauro, cioè
Con, tra l'altro,
non l'hanno chiesta proprio. E purtroppo, per quanto il doppiaggio sia molto buono come tutti quelli degli anni
con le
70,
parti mancanti.
No, la qualità dell'audio è tremenda su quella traccia audio, è
Vero.
rovinata anche la colonna sonora, bellissima, è distrutto in assoluto tutto il comparto audio del film, soprattutto il lavoro di marcia si perde completamente nella versione doppiata, quindi se l'avete vista in sala vi consiglierei o di aspettare che esca il nuovo 4K, che è imminente, o comunque di vederlo a casa su Paramount Plus a noleggio, quantomeno per recuperare quello che avete perso in sala, cioè tutto l'eccezionale lavoro di distorsione del suono che viene fatto soprattutto nelle parti appunto in cui Cole sbobina la registrazione audio, perché in italiano è tremenda quella roba e soprattutto sono sempre costantemente ovattate le voci degli amanti durante la registrazione, e al di là che secondo me ci sono proprio un po' di problemi di adattamento, nel senso che "Hit kill us if he had chance", la frase chiave del film in italiano diventa "anche lui ci ammazzerebbe se potesse", cioè è molto più libera interpretazione in italiano, in lingua originale diciamo che è chiara come il sole quella roba lì, mettiamola così, però vabbè comunque... Cioè, Walter March è fondamentale da citare, storico collaboratore di Coppola.
Diciamo, con questa chiusa invitiamo a vedere il film quando uscirà su Paramount Plus, quando uscirà in 4K ad acquistarlo. Se non volete comprare quello italiano, comprate quello inglese. Insomma, l'importante è che riscopriate questo grande film adesso che è stato restaurato in una, tra l'altro, un restauro potentissimo. Anche lì, come dire, vogliate bene a Francis Ford Coppola, vogliate bene anche ai suoi film meno riusciti, esatto, Megalopolis, esatto, Twixt, anche se più Twixt, perché
Molto più
Megalopolis
twist.
è come l'ho provocatoriamente messo sia nei peggiori che sia nei migliori della mia top 2024. E quindi niente, continuate a seguire il Calcio Napoli anche quando pareggia, andate al
Ma che
cinema
schifo.
Vittoria. E soprattutto lasciate i commenti, votateci, insultateci se volete, così ci date anche un po' di visualizzazione in più, ci aiutate a creare engagement nella maniera più disonesta possibile. Ci vediamo per parlare dei nostri temuti Mikey 17 e La città proibita.
Sì, è vero, punto esclamativo, non lo dico affatto in maniera forzata perché stiamo ripetendo la cosa, faremo delle puntate in settimana su Bong, Mickey 17, Città Proibita, insomma ci sono tante cose di cui parlare. Sì, vabbè, Città Proibita, a me, Mickey, molto 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 bello. Però sì, andate al cinema, questo è fondamentale, c'è appunto Mickey 17, La città proibita, i restauri di Amadeus, Theatrical Cut purtroppo, però è un nuovo restauro. Blade Runner, Final Cut, sono quasi certo di questa cosa qua, che esce, credo i primi di aprile, in realtà non c'è una data ufficiale, cioè c'è quella ufficiale del Cinema Vittoria, ma quella nazionale non ve la so dire, credo tra inizio e metà aprile effettivamente a tutti gli effetti. E
Poi
poi sul piano delle grandi cose, a questo punto ricorderei ai terroni all'ascolto che settimana prossima riapre il cinema Andreotti Pinti, il cinema Metropolitan di Napoli, l'Andreotti Pinti Cinema acquistato da Circuito Cinema, dal gruppo Circuito Cinema, che verrà
meraviglia.
appunto... Sì, verrà comandato dal GOAT, dal nuovo re di Napoli, Andreotti Pinti, al quale mandiamo un abbraccio e un bacio molto sentito, perché ha fatto una mossa clamorosa. E segnalerei a questo punto anche il calendario degli eventi, perché è uscito il calendario degli eventi. Il 22 marzo, questa cosa si fa anche al Modernissimo, in realtà ci sono i Manetti Bros che presentano Wes Palmese, la commedia sul mondo del pallone, del calcio, con Rocco Papaleo, che esce appunto settimana prossima. Il
Chi segna
26...
vince versione italiana, praticamente.
Speriamo di no, perché chi segna vince una roba incommentabile. Speriamo che sia più vicino a Sunghe Napoli e Amore e Malavita che non ai bruttissimi Diabolik. Il 26 marzo invece c'è Luca Zingaretti che presenta la sua regia, La casa degli sguardi. Il 28, qui arriviamo alle cose interessantissime, ovviamente con tutto il rispetto per Zingaretti, arriva Pino, il documentario di Francesco Lettieri su Pino Daniele, che tra l'altro viene proiettato il giorno del suo compleanno, se non erro, 28 marzo.
Sì.
Documentario salvato da Dita Filmiche, che salutiamo, così perché è giusto legittimare gli eroi napoletani. E poi,
Salvato.
sì, il 29 marzo, cioè il giorno più importante dell'anno, non del mese, dell'anno, perché la città di Napoli, con 3 settimane di anticipo, avrà l'anteprima nazionale con collegamento in video call di regista e attore del film, di Queer, ci saranno Guadagnino e Daniel Craig in collegamento da Roma, che parleranno un po' col pubblico a proposito del loro grandissimo film presentato a Venezia, da noi recensito ormai un anno fa, vaffanculo. E poi il primo aprile, di sabato, c'è l'evento veramente più atteso di tutti, forse, in quanto a prestigio proprio, perché a collegarsi con il Metropolitan ci sarà David Cronenberg, che presenta The Shrouds, Segreti Sepolti, suo film autobiografico con Vincent Cassel, da Ian Kruger e Guy Pearce. Quindi, insomma, uno dei più grandi registi viventi sarà, non fisicamente ma mentalmente,
A Napoli.
al cinema Metropolitan di Napoli. Sì, film distribuito da Eagle Pictures e
Che
Euro
giorno è?
Pictures, tra l'altro, è sabato. E a chiudere questo ciclo c'è anche un incontro molto interessante perché Valerio Mastandrea, giovedì 3 aprile, ho detto una cazzata, allora è
Il 1
martedì.
aprile è martedì.
Ecco qua, il 3 aprile Valerio Mastandrea presenta, nonostante la sua opera seconda, presentata a Orizzonti,
Sempre a
apertura di
Venezia.
Orizzonti a Venezia. Assolutamente. Quindi niente, questa è la situazione. Il cinema Andrea Occhipinti, Metropolitan di Napoli, riapre i battenti finalmente, quindi vi invitiamo a riempirlo, ma non c'è bisogno di invitare nessuno, perché insomma do per scontato che ci sarà un pienone allucinante. Soltanto l'evento del 27 è su invito, che è la presentazione del Treno dei Bambini della Comencini. Quello è su invito perché è la serata inaugurale ufficialmente e quindi sì, sarà per lo più riempito da stampa e vari invitati del comune, eccetera. Quindi quella è solo su invito, per il resto tutto è a libero accesso, 5 euro a biglietto e quindi questo penso che ci siamo, possiamo fare i grandi saluti e niente, forza Napoli e come sempre ci vediamo a un prossimo appuntamento.
Evviva! Anche
Buonanotte.
questa puntata di Sacher Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sacher Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti. Manca solo la filodiffusione ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.